2. Salvare un cuore spezzato. Anche nei casi in cui il divorzio apporta un vero sollievo in quanto ha permesso di sfuggire a una situazione abusiva e piena di rancore che non portava altro che sofferenza, rimangono numerosi residui importanti di malattie emotive da guarire. Dio vuole guarire, vuole redimere, vuole ridare forza, vuole rimetterti in uno stato migliore. Il divorziato si pone diverse domande. Vediamole insieme. Domande poste dalla persona divorziata. Alcuni esempi. Ho commesso un errore. Posso ancora fidarmi del mio giudizio? Da dove viene la mia cecità? Non potevo più vivere con lui o lei, ma come farò a vivere senza di lui o senza di lei? Non posso pensare di rimanere da solo per tutta la vita. Sono vulnerabile e ho paura dei miei bisogni. Avrò abbastanza giudizio e forza per evitare i predatori che non aspettano che la loro occasione e come posso resistergli? Cosa fare dei miei desideri sessuali? A volte temo che le persone possano leggermi dentro e vorrei nascondermi. Il mio coniuge non mi amava. Forse c'è qualcosa di malato in me. Non mi sento desiderabile. Queste sono alcune delle domande che i divorziati spesso si fanno. Poi continuo ancora. A volte vorrei semplicemente morire e andare in cielo. Non ho più un posto qua giù. Anche i miei amici mi evitano. Si sentono molto a disagio con me, come se frequentarmi indicasse che stanno dalla mia parte e contro il mio coniuge. Che cosa ho appena fatto ai miei figli? Come farò a riparare tutto questo male? Mi odieranno perché ho distrutto la nostra famiglia? I miei figli credono di essere colpevoli del fallimento del mio matrimonio. Sarò in grado di badare i miei figli? Avrò abbastanza soldi? Che cosa fare se dobbiamo traslocare? E se la macchina si rompe? Cosa faranno i bambini se mi ammalo o muoio? I miei figli hanno bisogno di un padre e di una madre. È legittimo risposarmi? Che cosa dice la Bibbia al riguardo? Che cosa dice la Chiesa? Cosa penseranno di me gli altri? Ecco, queste sono tutte domande tipiche che i divorziati si fanno continuamente nella loro situazione. Secondo, rimettere in migliori condizioni. La domanda che ora deve porsi è: Dio può? È abbastanza grande e potente che io abbia commesso un errore o no per rimettermi in piedi e redimermi? Efesini 3, 14-21 dice: O Padre, secondo la ricchezza della tua gloria, degnati di armarmi di potenza per mezzo del tuo Santo Spirito, per rafforzare in me il mio io interiore, che Cristo abiti nel mio cuore attraverso la fede e che io sia radicato e fondato nell'amore. A te, Padre, che in tutto hai il potere di fare molto più di quanto possa domandare o pensare, secondo la potenza che opera in me, a te la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Allora a questo punto l'orante dice al divorziato: D'ora in poi devi andare avanti. Qual è il prossimo passo che devi fare? Dio, che cosa vuole che tu faccia? Durante questo processo ci vorrà del tempo per occuparsi della rabbia, dei sentimenti di rifiuto, dell'odio di sé, della colpa e del perdono. Tutti quei sentimenti che si sono impigliati nel cuore del divorziato. Il processo di guarigione svelerà tutte queste emozioni per capirle, parlarne e presentarle al Signore. Il libro di Barbara Schlemon, in cui racconta la sua esperienza di divorzio dopo 30 anni di matrimonio, può servire da vademecum sia per l'orante che per la persona divorziata. Terzo. Aiutare la persona divorziata a superare le proprie emozioni. Il trauma del divorzio porta emozioni di vergogna, senso di colpa, rabbia e perfino odio di sé. La paura e la perdita di autostima sono dei seri ostacoli per il riavvio. L'adulterio, l'abuso o l'abbandono solleva questioni di fiducia e di rabbia. Tutti questi sentimenti spingono la persona divorziata a isolarsi, rendendola emotivamente vulnerabile agli attacchi spirituali. Barbara Schlemon testimonia che Dio ha guarito prima la sua relazione con se stessa. Alcuni divorziati dicono che la morte del coniuge sarebbe stata preferibile al divorzio. Durante un lutto, gli altri avrebbero cercato di consolarla, avrebbero portato dei fiori, avrebbero avuto manifestazioni di simpatia, si sarebbero resi disponibili per aiutare, eccetera. Ma quando divorzi, la gente rimane in silenzio, non sanno che cosa dire. Non ci sono né fiori, né aiuti, niente. Le emozioni profonde e forti di odio di sé e di rabbia, di vergogna e di colpa, ti espongono a un'infestazione satanica. Il divorziato si isola e rimane solo nella sua vulnerabilità emotiva. Esso diventa un terreno fertile, soprattutto di notte, per gli attacchi del demonio. Vediamo un esempio. Una donna di 60 anni, sposata da 40 con 8 figli, vide un giorno il marito lasciarla per una giovane donna di 25 anni. Il suo divorzio la consumava ed era divorata dall'odio. Il suo parroco la mandò da Judith McNutt per avere aiuto. Era una donna dolce e buona. Questa donna si sedette davanti a Judith, vestita in modo distinto, ma piena di tristezza. Nel momento in cui Judith le chiese se poteva perdonare suo marito, lei improvvisamente saltò su dalla sedia. Tutto il suo comportamento cambiò. Il suo viso si contorse. Le sue mani, come artigli, si alzarono. «Mai!» urlò. va bene, può aspettare», replicò Judith. Fu la sua prima esperienza con una donna disdegnata, abbandonata, e il suo rancore e la sua rabbia avevano aperto la porta a un'influenza demoniaca nella sua vita che avvelenava anche la sua relazione con i propri figli. Prima che potesse finalmente perdonare, Judith dovette legare gli spiriti maligni. In Occidente più della metà dei matrimoni finiscono con il divorzio, ma non si fa nulla per aiutare queste persone. Si dice alle persone interessate: «Non preoccuparti, la vita continua». Quindi non fanno nulla per guarire, si impegnano in una nuova relazione con lo stesso bagaglio più le ferite di questo primo divorzio. Alcuni si risposano anche 4 o 5 volte. Devono fare una pausa e regolare il dolore sempre presente del primo matrimonio. Quarto, aiutare il divorziato nelle sue relazioni umane. Assicurati che il richiedente si circondi di un gruppo che lo sostenga, come una parrocchia o una comunità, dove si senta amato, dove può sentire la presenza di Dio. In ogni ministero che si tratti di guarigione interiore, di liberazione o di guarigione di dipendenze, è importante mettere il richiedente in contatto con più persone. Non essere l'unico a intervenire e non intervenire mai da solo. Quinto. Il cattolico praticante divorziato risposato. Prendiamo l'esempio dei divorziati cattolici praticanti che non hanno ottenuto un riconoscimento di nullità di matrimonio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1650, dice: «Se non si sono risposati, sono in regola con la Chiesa e possono andare a fare la comunione. Se invece contraggono civilmente una nuova unione, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla comunione eucaristica per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'alleanza e della fedeltà a Cristo e si sono impegnati a vivere in una completa continenza». Sempre il Catechismo al 1651. Anche in questi casi la Chiesa insegna che questi cristiani non devono considerarsi come separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare in quanto battezzati. Siano essi esortati ad ascoltare la parola di Dio, a frequentare il sacrificio della messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così di giorno in giorno la grazia di Dio. Papa Francesco propone un nuovo approccio pastorale per i separati, divorziati e risposati. Nella Relatio Finalis del 2015 al numero 84, Papa Francesco dice: «Accolgo le considerazioni di molti padri sinodali, i quali hanno voluto affermare che i battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando così occasioni di scandalo. La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle. Lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali. Occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possono essere superate. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Questa integrazione è necessaria pure per la cura e l'educazione cristiana dei loro figli, che debbono essere considerati più importanti. Tratto da Amoris Laetitia al numero 299. Sesto, invita la persona a raccontare la propria storia. Durante il percorso di guarigione, il divorziato ha bisogno di esprimere il suo dolore, perché guarire implica raccontarsi. Qualcuno deve pur ascoltare la sua storia. Settimo, trattamento di una perdita. Ci sono diversi passi da compiere per superare una perdita così importante. Prima di tutto c'è la fase di rifiuto. È quasi universale. È molto difficile ammettere che una relazione sta morendo, se non già morta. Insomma, che non c'è più amore vivo, che non può continuare così. Uscire dal rifiuto è il primo passo. Poi c'è lo shock. Dicono: come è potuto succedere una cosa simile a me? Quando mi sono sposato era per la vita e ora invece è finita. Si tratta di un'emozione brusca e violenta, una ferita morale. L'evento provoca uno sconvolgimento. C'è un trauma legato a questa violenta emozione. È qui che si trovano tutte le reazioni, come il senso di colpa, l'odio per se stessi, la vergogna, eccetera. Il cristiano non deve confondere le reazioni indotte dallo shock con quelle derivanti dalla fede. Quando una perdita traumatizza l'essere interno, il principio dell'omeostasi o dell'equilibrio in noi può momentaneamente chiudere le emozioni per proteggere l'organismo da ciò che minaccia di essere estremamente stressante. Ne risulta una falsa pace che non va confusa con l'abbandono dovuto alla fede. «Quando mio padre morì», dice Henri, «mia madre si mostrò allegra e rilassata durante i funerali e per i 2 o 3 anni successivi. Diceva che era una grazia di Dio. In realtà era una repressione che si manifestò in fiumi di lacrime qualche anno dopo. Durante un congresso, un incontro di preghiera, finì nelle braccia di un sacerdote e si lasciò andare in un pianto ininterrotto». Poi ci sono le fasi di guarigione, di accettazione e di restauro.